Wikiradio. Giampiero Vigorito racconta Tazio Nuvolari.
Partiamo da uno dei finali mozzafiato della storia dell'automobilismo. Si sta disputando la quarta edizione della Mille Miglia, quella del 1930. 1600 chilometri di strade per un circuito affascinante e crudele che parte da Brescia, vira a Roma e torna di nuovo verso il punto di partenza. Una macchina rossa scivola ad alta velocità. Al volante c'è Achille Varzi. Il rombo del motore della sua Alfa Romeo si è già tuffato nella notte intonando una specie di marcia trionfale. Ormai sono sempre meno i chilometri che lo separano dal traguardo, illuminato dalla folla e dai riflettori. Dopo aver superato Peschiera, prima dell'imbrunire, Varzi aveva acceso i fari per aggirare le ultime ombre tortuose della strada e per piombare sul traguardo. Era convinto di aver seminato tutti i suoi avversari. Non poteva certo immaginare che Nuvolari aveva lanciato il suo bolide in una folle rincorsa per tutto il tratto da Perugia a Bologna. Una volta avvistati in lontananza l'Alfa di Varzi, aveva spento i fari della macchina per braccare la sua preda senza essere visto. Lo seguiva mantenendosi ad una distanza di 500 metri, avendo come unico punto di riferimento le luci posteriori dell'auto di Varzi. Ad ogni curva, Nuvolari sfidava la morte, mentre Guidotti, il meccanico al suo fianco, si era rannicchiato sotto il sedile, impaurito, ma totalmente rapito dall'abilità e dall'audacia del suo pilota. Tazio sapeva benissimo che se lo specchietto retrovisore della macchina del suo rivale avesse inquadrato la sagoma della sua auto, per lui non ci sarebbe stato scampo. Doveva agire d'astuzia, come un velocissimo sottomarino. Varzi si accorse di lui solo quando si vide affiancato da un'ombra che sembrava il cinico e ridente specchio scuro della sua auto. Tra l'altro il modello delle loro due Alfa era esattamente lo stesso. Appena superato il suo rivale, Nuvolari accese i fari e si involò vittorioso verso il traguardo. Per la prima volta la media oraria della corsa aveva toccato i 100 km all'ora. Ma più che battere i record dei suoi rivali, Nuvolari aveva sconfitto la paura della morte. Per lui questa continua scommessa era la regola della sua vita sportiva. Diversi anni dopo, lo stesso Achille Varzi lo ricordò con queste parole: «Oltre ad essere sempre stato il mio maggiore rivale, Nuvolari è stato il corridore più forte di tutti i tempi. Non può essere definito un maestro, ma un artista del volante. Un maestro potrebbe insegnare, ma l'arte non si insegna».
Gli ultimi 120 chilometri Nuvolari diventa una tigre e con una corsa folle riesce a battere Varzi di ben 7 minuti e mezzo.
Durante una delle tante Mille Miglia, al bordo della strada c'erano anche uno dei vecchi della famiglia Casadei insieme al primo Lucchi, e insieme ebbero l'idea di dedicare una canzone a Nuvolari e di scriverla sul momento, non avendo niente sul quale poter scrivere spartito e note e appunto la linea della canzone. Tirarono fuori la carta di un panino e buttarono giù questa canzone dedicata appunto a Nuvolari. Nel 1925, durante il Gran Premio di Monza, Tazio Nuvolari era finito come una scheggia fuori pista. La sua Alfa era rimasta gravemente danneggiata. Quando riuscì a venire fuori dall'abitacolo ancora vivo, sembrò a tutti un miracolo. Fu condotto immediatamente all'ospedale, dove gli vennero diagnosticati 30 giorni di prognosi e un lungo periodo di recupero. Solo che Tazio, nei casi di forzata astensione dalle gare, sembrava dar fuoco ai pozzi di adrenalina che gli scorrevano nelle vene. Intuì che le sue condizioni non gli permettevano di guidare una macchina da corsa, ma che in qualche modo sarebbe potuto risalire su una motocicletta. Così anche per rispettare il contratto che aveva stipulato col reparto corse della casa motociclistica Bianchi, quella delle gloriose Frecce Celesti, volle a tutti i costi non far mancare la sua partecipazione al Gran Premio di Monza. Dopo appena 4 giorni di degenza in ospedale, fra la costernazione dello staff medico, lasciò il suo letto. Era fasciato con bende talmente rigide che non riusciva a muovere un passo, per non parlare del fatto di chinarsi. Con quella specie di camicia di forza, nessuno avrebbe scommesso una lira sulle sue capacità di salire su una moto. Come sempre, gli scettici ebbero la peggio. Tazio era pieno di risorse. Chiamò un suo medico di fiducia di Mantova e gli chiese di fabbricare un busto di cuoio artigianale. Tazio venne caricato su una macchina e accompagnato all'autodromo di Monza il giorno stesso della corsa. Lì, come la parte superiore di una statua equestre, venne alzato di peso e calato sulla moto. Ai meccanici venne chiesto di fare la stessa cosa anche all'arrivo. Quella mummia di razza, come era stato velocemente ribattezzato, una volta esaurita la spinta della moto, sarebbe caduta a terra se qualcuno non l'avesse tenuto stretto in sella, per poi staccarlo nuovamente dalla moto, come si fa con certi modellini giocattolo.
Ma ormai l'indiavolato Nuvolari accorcia sempre più le distanze.
Quel tutt'uno di uomo e di moto, di determinazione e di velocità, quella specie di manifesto futurista della velocità e della macchina moderna, togliò il traguardo per primo, fermandosi solo tra le braccia paterne e scrupolose dei suoi meccanici. La mummia aveva vinto la massacrante gara di 200 miglia a una media di quasi 130 km orari.
Nuvolari, una volta tanto, non parte per primo.
Due anni dopo, nel 1927, in una gara motociclistica a Stoccarda, cadde di nuovo. L'impatto era stato violentissimo e Tazio aveva perso i sensi. La stampa mondiale si era precipitata ad annunciare la perdita del grande campione, ma non era morto, aveva solo un paio di fratture, una forte commozione cerebrale. Ancora una volta i medici dell'ospedale gli avevano ordinato un mese di riposo assoluto, ma 72 ore dopo il figlio del diavolo, uno dei suoi tanti soprannomi, era già su un treno per fare ritorno in Italia. Diventato ormai imbattibile su una moto, Nuvolari rivolse la sua attenzione alle vetture da corsa. Al Gran Premio di Francia, il serbatoio della benzina, situato sul retro della macchina, aveva preso fuoco. Tazio continuava a spingere l'acceleratore a tavoletta, beatamente inconsapevole delle fiamme. Giro dopo giro aveva continuato a ignorare il pericolo, fino a quando finalmente era riuscito a cogliere i frenetici segnali che provenivano dai box. Anche in questo caso sembrò che la morte fosse davvero a un passo. Tazio giocò d'azzardo, puntò la sua auto verso un tratto erboso ai lati della pista e saltò fuori a più di 160 km all'ora. La vettura andò a schiantarsi contro un albero. Il figlio del diavolo venne recuperato con la solita manciata di ossa rotte e l'ennesima commozione cerebrale, la quinta della sua carriera. Ovviamente dopo 20 giorni era di nuovo in pista. Michelangelo Antonioni disse di lui: era un uomo che violentava la realtà e faceva cose che alla luce del buon senso erano assurde. Per i giovani di allora, e io ero tra questi, Nuvolari rappresentava il coraggio, un coraggio senza limiti. Fu il mito, l'irraggiungibile.
Primati dello sport italiano all'estero. Il circuito di Roosevelt Pike, che queste scene iniziali vi mostrano come appariva nel passato, agli albori dell'automobilismo, ora completamente rinnovato, ha visto la sensazionale corsa di Nuvolari su Alfa Romeo, che si è aggiudicato la prima Coppa Vanderbilt alla velocità di 66 miglia orarie, mentre Brivio si classificava al terzo posto.
Il nome di Tazio Nuvolari era ormai sulla bocca di tutto il mondo dei motori. Gli americani impazzirono per l'entusiasmo quando vinse la Coppa Vanderbilt nel 1936, una coppa alta e pesante quanto lui, dal valore di $32,000.
Quando a Berlino vince ancora la Bacchi di Barzi, i nazisti sono appena saliti al potere e Hitler, che è presente quando viene izzata in trionfo la bandiera italiana, fa sapere che vi sarà un premio di 500.000 di marchi del Reich per chi saprà creare un'automobile tedesca da Grand Prix.
Ferdinand Porsche, il progettista dell'Auto Union, il colosso tedesco nato dopo la crisi del 29, dalla fusione di quattro marche di auto, tra le quali l'Audi, alla fine di un lungo corteggiamento riuscì a strapparlo alla concorrenza. Il boss della marca tedesca, rivale della Mercedes, cercava una prima guida per sostituire il giovane asso Bernd Rosemeyer, morto in un tentativo di primato. Tazio assimilò rapidamente la tecnica di guida di un'auto a motore posteriore e ricondusse la vittoria alla macchina dei quattro anelli. Porsche era convinto che la sua scuderia non potesse fare a meno di un pilota geniale come Nuvolari, che poco dopo avrebbe definito il più grande campione del passato, del presente e del futuro.
Ma Nuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchi. chini e fagioli, brilliperi e ascari.
Sempre con la morte alla calcagna, vittoria dopo vittoria, Tazio Nuvolari sembrò quasi violentare il mondo dei motori. I suoi trionfi erano numerosi, ma altrettanto numerosi erano i suoi imprevedibili modi di conquistare per primo il traguardo. Ma il destino aveva girato la sua preda più prevedibile per postarsi al suo fianco. Tra la fame e la gloria di una grande carriera si stavano per insinuare il dolore e la tragedia. Nel 1937 perse il figlio Giorgio, di 19 anni, mentre Alberto, il minore, morì a 18 anni, poco dopo la guerra, nel 1946. Poi sembrò toccare a lui. I gas di scarico altamente tossici, assorbiti per un periodo così lungo, avevano avvelenato i suoi polmoni. Gli fu vivamente sconsigliato di continuare a correre. Nuvolari sembrò accettare quell'avvertimento, ma nel 1946 tornò a vincere il Gran Premio di Francia con una Maserati. Questa sarebbe stata la sua ultima grande vittoria. Il suo coraggio indomito era ancora lì, ma la sua forza fisica era sempre più compromessa.
151 quest'anno i partenti. Scomparsi ben presto Villoresi su Maserati e Cortese su Ferrari, Nuvolari lancia i suoi 55 anni verso Roma e lo festeggia primo.
Nel 1947 fu sul punto di vincere la sua terza mille miglia con la piccola CIS Italia. Tazio era partito insolitamente prudente, ma nel tratto da Pesaro a Roma aveva guidato come un folle, recuperando terreno sull'Alfa di Biondetti e passando addirittura al comando. Tutta l'Italia era ancora con il vecchio campione. A Modena il vantaggio di Nuvolari aveva superato gli 8 minuti, ma sul tratto finale un terribile nubifragio aveva allagato il motore della sua Spider. A quel punto il duello era diventato impari. 60 cavalli fradici e esausti contro i 140 ancora potenti e scalpitanti dell'Alfa di Biondetti. La sua CIS Italia, scrissero i giornali, sembrava un giocattolo fra le insidie della natura. Riuscì ugualmente ad arrivare secondo. Una volta sceso dalla macchina, crollò sfinito a terra.
Primato di partecipanti, 187. Ne ha da organizzare, Castagneto. Morandi è stato il primo a vincere questa gara. Nuvolari e Biondetti, fratelli di marca, fratelli rivali. Questa è stata la tata benzina. A Brescia i pari dei partenti pungono la mezzanotte. Dopo un inizio a 145, Nuvolari è primo a Roma, con una media di 126. 12 minuti di vantaggio, toccherà la mezz'ora. Dopo il cofano seminerà il resto per via. Una mille miglia segnata dal destino.
Anche l'anno seguente, scrisse l'ultimo capitolo, glorioso ma sfortunato, della sua leggendaria carriera. Si presentò alla partenza di Brescia per salutare i colleghi ed non era previsto che disputasse la corsa, ma all'ultimo gli venne offerta una macchina dallo stesso Ferrari. Nuvolari aveva 56 anni, era malato e da mesi non correva. In più non aveva alcun allenamento, non conosceva la macchina e non si aspettava di certo di poter partecipare a quella gara così massacrante. Ma accettò subito e partì, come sempre, per vincere. Tutti i tifosi erano con lui. Nella prima parte della gara si limitò a controllare la corsa, cercando di galleggiare dalle prime posizioni. Scatenò la sua offensiva sugli Appennini, facendo valere la sua classe. Poco dopo Roma la sua macchina cominciò a smontarsi come tra le pale di una gru da autodemolizioni. Il primo elemento a schizzar via fu il gancio che teneva chiuso il cofano. Tazio risolse il problema alla radice, tolse direttamente il cofano e proseguì a motore scoperto. Dopo Livorno, in seguito ad una forte sbandata e al conseguente urto, si danneggiò il sedile al suo fianco, quello riservato al meccanico. Nuvolari tolse anche quello e proseguì. Una balestra andò in avaria, ma la filosofia di Nivola conosceva una sola regola: finché le ruote girano, bisogna continuare a correre. Nonostante lo smantellamento progressivo della macchina, il suo vantaggio continuò a crescere. A Firenze il margine sul secondo superò la mezz'ora, un abisso. Poi perse anche un parafango. Pezzi della sua auto erano sparsi per l'Italia come dei souvenir. Ma Nuvolari continuò a correre verso il traguardo come una furia. Alla fine Enzo Ferrari gli impose di ritirarsi. La Waterloo del Mantovano volante avvenne dalle parti di Reggio Emilia. Tutta l'Italia era ammutolita. L'entusiasmo era scomparso di colpo. «Coraggio, Tazio, sarà per il prossimo anno», gli disse Ferrari per consolarlo. E Nuvolari rispose: «Caro Enzo, giornate come questa, alla nostra età, non ne tornano molte». Con gli ultimi spiccioli di energia andò a vincere l'edizione del 1950 della cronoscalata Palermo-Monte Pellegrino. Solo all'ultimo round, dopo una tenace resistenza, la morte riuscì ad avere la meglio su di lui. Lo prese alla sprovvista, senza aspettare che il pilota le sprofondasse dentro ad alta velocità, con il suo bolide a pezzi. Lo aveva risparmiato migliaia di altre volte. Nel 1952 venne colpito da un ictus che lo lasciò parzialmente paralizzato. Il mantovano volante, il pilota da molti venerato come un dio, stava per rientrare definitivamente nei box. La sua corsa si arrestò un anno più tardi, l'11 agosto, a causa di un altro ictus, questa volta fatale. Il pilota, che aveva rischiato la vita ad ogni corsa e avuto innumerevoli incidenti, morì nel proprio letto. Prima di lui Achille Varzi, Giuseppe Campari, Mario Umberto Borsacchini, Emilio Materassi e tanti altri erano tutti morti in gara. Per l'ultimo saluto al suo caro Nivola, la città di Mantova si strinse intorno a lui per un'ultima volta, 2 giorni dopo la sua morte, in occasione dei funerali che si tennero il 13 agosto del 1953 e ai quali parteciparono almeno 50.000 persone. Il corteo funebre, allungandosi per diversi chilometri, sembrava disegnare uno dei suoi lunghi e polverosi circuiti di terra e di asfalto. La sua bara fu adagiata sul telaio di una macchina, scortata da amici e da campioni come Alberto Ascari, Luigi Villoresi e Juan Manuel Fangio. Fu sepolto con gli abiti che amava indossare in corsa: un maglione giallo, un paio di pantaloni azzurri e un gilet di pelle marrone. Al suo fianco il volante preferito. Non appena mi giunse la notizia della sua morte, partì per Mantova, raccontato di quel tragico giorno Enzo Ferrari. Nella fretta mi persi in un dedalo di strade sconosciute della città. Scesi di macchina, chiesi ad un negozio di stagnino la via per Villa Novolari. Ne uscì un anziano operaio che, prima di rispondermi, fece un giro intorno alla macchina per leggere la targa. Capì, mi prese una mano e la strinse con molto calore. «Grazie di essere venuto», bisbigliò commosso. «Come quello là, non ne nasceranno più».
«Chi sono i corridori che lei ha ammirato di più?»
«Molti».
«Vogliamo fare qualche nome?»
«Ne facciamo uno, Volare».
«Perché quello che rappresenta il suo ideale, il modello?»
«Perché l'ho conosciuto da vicino e da vicino ho conosciuto la sua tragedia. Un uomo che ha cercato la morte in corsa e l'ha trovata in un letto di umiliazione di ospedale».
«Com'era Nuvolari umanamente?»
«Umanamente era un uomo abbastanza freddo, ha amicizie poche, però anche generoso».
«Che cos'è che lo faceva grande allora?»
«Suo coraggio».
Tazio Nuvolari non è stato una passeggera superstar delle corse, adorata dai suoi contemporanei e destinata inesorabilmente a essere dimenticata con il passare del tempo. Dopo quasi 60 anni dalla sua scomparsa è ancora ricordato come uno dei più grandi piloti della storia. Oggi per molti gli sport motoristici, la Formula 1 in testa, sono considerati un salotto per l'esposizione di ambiziosi sponsor. La suspense che riservano è spesso pari a quella di una partita di scacchi. Le regole sempre più rigide hanno imbalsamato le corse in una noiosa routine di prove, pole position, partenza, gara, pit stop, arrivo. La strategia ha trionfato sul coraggio e la tecnologia ha finito per svilire la bellezza del pericolo e l'imprevedibilità del risultato. Secondo Enzo Ferrari, Tazio Nuvolari era riuscito ad andare oltre ogni legge dello sport. Aveva piegato l'automobile alla sua volontà. Il ritmo e la danza della corsa si erano inchinati al suo inconfondibile tocco. Secondo lui quel pilota era capace di vincere con qualsiasi macchina, in qualsiasi condizione e su qualsiasi tracciato. Il suo ultimo desiderio fu quello di essere sepolto nella tomba di famiglia, accanto agli adorati figli. La tomba ha la dimensione di una piccola casa, realizzata quasi per intero in marmo e nascosta timidamente tra rami di un albero di cedro. All'interno, sotto l'ombra di una candela, una sua fotografia. Di fuori, sopra la porta, c'è una scritta: «Correrai ancora più veloce per le strade del cielo».
C'è sempre un numero in più nel destino quando corre Nuvolari. Yeah, 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 yeah. Quando passa Nuvolari, ognuno sente il suo cuore vicino. In gara
Nuvolari era un'anima posseduta dal demone della velocità, ha raccontato Gianni Cancellieri, uno dei massimi esperti di automobilismo e curatore di svariate mostre dedicate al mantovano volante, come l'aveva chiamato Gabriele D'Annunzio, che si era subito invaghito dell'aura di gloria e di coraggio che aveva Nuvolari. Correre era la sua più profonda passione, ha scritto Cancellieri. Ha corso sempre per vincere, era l'unica cosa che contava. Fine del secondo, decimo, non significava nulla per lui. In lui scorreva una sorta di furia interiore, un desiderio irrefrenabile di correre. Le sue vittorie non hanno mai seguito un copione. C'erano sempre i fuochi d'artificio e il dramma. La gente si imbarcava in viaggi impossibili pur di vederlo in gara. Nuvolari si è conficcato nel cuore della gente con la sua miscela a base di eccezionale spessore umano e di straordinario carisma.
Nuvolari ha la bocca sempre chiusa di morire, non gli importa niente. Corre se piove, corre dentro il sole, 3+3 per lui fa sempre 7. Con l'Alfa Rossa fa quello che vuole, dentro il fuoco di 106.
Come avete avuto modo di ascoltare, la puntata di oggi di Wiki Radio è stata una specie di viaggio. Per rispetto del suo protagonista, la media oraria sarebbe dovuta essere piuttosto sostenuta, al punto di proiettarci una nuova immaginaria corsa, rischiando magari qualche testa coda, che nel nostro racconto avrebbe potuto avere il gusto e la visuale di un flashback. La prima tappa ha come luogo di partenza Casteldario, un paese adagiato sulle pianure vicino Mantova. Intorno c'è una campagna che a novembre si cancella nella nebbia e che d'estate diventa rovente. È qui che si spalanca il regno dei contrasti drammatici e si riesce a intuire lo spirito che divamperà nelle vene del giovane pilota, alla continua ricerca di un punto di fuga da una vita nascosta e misteriosa. È proprio a Casteldario, tra le prime bave di nebbia, che nasce Tazio Nuvolari, il 16 novembre del 1892, esattamente 120 anni fa. Il padre, Arturo Nuvolari, un benestante agricoltore appassionato di bici, e lo zio Giuseppe, un campione di ciclismo, furono i primi catalizzatori della vena agonistica e dello spirito competitivo del giovane Tazio. È stato mio padre che mi ha insegnato a non avere paura, raccontò in seguito Nuvolari ai suoi biografi. Quando avevo 5 anni sono stato preso a calci dal nostro cavallo. 3 o 4 giorni dopo mio padre mi gettò una moneta d'argento tra le gambe del cavallo e mi disse di andarla a prendere e di tenerla per me. Non dissi nulla, mi inchinai silenzioso. Il cavallo non si mosse. Mi era stata impartita la prima lezione su come affrontare il pericolo, anche se a dire la verità non ho mai conosciuto il significato della parola paura. Oggi, a ridosso della sua casa di Casteldario, rimane una semplice lapide. A pochi metri di distanza, proprio lungo la strada, una statua di bronzo si erge in cima ad un basamento di marmo con la scritta «Nivola, campione automobilistico di tutti i tempi». Quasi nascosto dagli alberi, i suoi occhi sembrano guardare la vita scorrere. Una corona di alloro, i famosi occhiali appesi al collo, l'immancabile paio di guanti in pelle a fasciargli le mani.
Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari, la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore, e finalmente, quando sente il rumore, salta in piedi e lo saluta con la mano, gli grida parole d'amore e lo guarda scomparire come guarda un soldato a cavallo nel cielo di aprile.
La fama di Tazio Nuvolari si allargò come una delle macchie d'olio lasciate dal motore lacerato di una sua macchina dopo la corsa. Nel 1932 il suo grande ammiratore Gabriele D'Annunzio gli donò una tartaruga d'oro. Per l'uomo più veloce del mondo, l'animale più lento, gli disse. Da quel giorno il distintivo di una tartaruga affiancato alle iniziali TN sigillò le sue cose più care, dalla tuta alla carta da lettere. Era diventato il suo talismano. Proprio quell'anno, e forse grazie a quel prezioso portafortuna, vinse per la seconda volta l'estenuante Targa Florio. Il suo meccanico Paride Mabelli, una volta ripresosi da una specie di prolungato elettroshock, raccontò più tardi che Nuvolari l'aveva costretto a rannicchiarsi ogni curva in quella specie di pozzo davanti al sedile. Il segnale era un grido. Ogni volta che Nivola urlava, il meccanico doveva scaraventarsi in avanti e cercare di abbassare in quel modo il baricentro della vettura. Alla fine Mabelli trascorse tutta l'intera gara in quella posizione. Nuvolari, per la spericolatezza della sua andatura, aveva gridato ininterrottamente dalla partenza fino al traguardo.
Il Gran Premio di Germania, il trofeo più ambito dalle case automobilistiche tedesche, è stato invece appannaggio della monoposto Alfa Romeo, magistralmente pilotata da Tazio Nuvolari.
1935, German Grand Prix is Nuvolari's masterpiece. At the start, three Mercedes immediately take the lead. The race looks like becoming a boring parade of German cars, but a small Alfa manages to join the leading group. Nuvolari is between von Brautisch and Caracciola.
Nel 1935 si consumò la pagina probabilmente più eroica della carriera di Nuvolari. Un anno prima delle Olimpiadi di Berlino, il mantovano volante si trovò inconsapevolmente a fare le prove generali all'impresa del leggendario Jesse Owens. Le auto tedesche dominavano le competizioni internazionali. Al loro confronto le Alfa Romeo sembravano dei modellini da collezionista. Al Gran Premio di Germania del Nürburgring, sotto gli occhi del regime nazista e di 200.000 spettatori, era già pronta la parata trionfale dei boliti tedeschi, che avevano la missione di stravincere e di affermare il prestigio teutonico. Tazio aveva 43 anni e sembrava provato dalle centinaia di gare sfiaccanti, ma era pronto ad affrontare 28 chilometri e le 174 curve di quel circuito maledetto. C'era spazio solo per gli eroi. Dopo una gara pazzesca, lastricata di problemi alla sua vettura, Nuvolari, grazie anche a un'incredibile rimonta, tagliò il penultimo giro al secondo posto. Al comando c'era l'idolo di casa, il tedesco von Brautisch. Per tutti la corsa era ormai conclusa e il risultato era scontato. Al traguardo le autorità tedesche stavano preparando la cerimonia della premiazione e avevano già iniziato a issare la bandiera tedesca. Il disco con l'inno era stato sistemato e i generali di Hitler erano pronti a stringersi intorno al vincitore tedesco. Ad un tratto, dal fondo del rettilineo, tra la nebbia, emerse un'auto. La folla era tutta in piedi, ma non era l'argento a stagliarsi contro il cielo, ma il rosso fuoco dell'Alfa di Nuvolari. L'inno italiano venne scovato in fretta tra i dischi in disuso e le sue note si diffusero per il Nürburgring. Mancava la bandiera italiana da far issare sull'asta, ma il mantovano volante, ottimista e previdente, ne aveva portata una con sé. Fu la vittoria più bella di Nuvolari, capolavoro di guida e di tattica, una delle sue imprese più straordinarie di tutti i tempi, rimasta scolpita nella storia delle competizioni motoristiche. Ha scritto Montanelli di quel giorno: mentre Nuvolari naufragava fra le fronde di lauro della corona, qualche migliaio di teutonici occhi azzurri fissavano sbarrati e increduli i resti del bolide rosso sul quale l'italiano aveva tagliato in testa il traguardo. Essi cercavano invano il motivo tecnico di questa assurda vittoria e, non trovandolo, si sfogavano ad invocare il diavolo. Di Tazio Nuvolari, come abbiamo raccontato, non resta soltanto un lungo elenco di trionfi, ma anche un'antologia di episodi gloriosi, rocamboleschi, ai confini delle possibilità umane, che si tramandano di generazione in generazione. Tutta l'Italia lo aveva amato incondizionatamente. Davanti alle sue imprese ognuno provava un effluvio di rispetto, di romanticismo e di adulazione. Per studiare i fatti nudi e crudi, le statistiche, i dettagli delle innumerevoli vittorie, è possibile rivolgersi ai libri di storia. Per molti rimane ancora oggi il più grande di tutti. Ma non importa, non è questo il punto. Quello che sappiamo di certo è che il mantovano volante ha doppiato di un giro anche la leggenda.
Il 16 novembre 1892 nasce a Casteldario Tazio Nuvolari. Giampiero Vigorito l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.